Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Fiona Ciacalli Talks. Io sono Fiona e oggi sono ospite in un posto specialissimo che si chiama Sky. O meglio, nella redazione di
Sky Sport.
Sky Sport, e sono con
Federica Masolin.
Ehi,
allora
sono contentissima.
Dire, è qua Formula 1.
Io sono contentissima, sono super emozionata perché, come qualcuno di voi saprà, mi sono appassionata alla Formula 1 da pochissimo, cioè proprio tipo 6 mesi. E appena ho visto Federica ho detto no, lei deve diventare mia amica subito.
E siamo già diventate amiche in pochissimo tempo, quindi è la magia della Formula 1, Fiona.
È una figata, guarda.
Grazie a te.
Guarda.
È un piacere per me chiacchierare con te perché mi piace un sacco quello che fai, ti stimo e mi piacciono le donne che racconti.
Grazie, grandissima. E io oggi voglio raccontare te perché la tua storia secondo me merita e mi piace tantissimo il modo in cui ti poni nei confronti del pubblico, quindi cerchiamo di parlare di questo, di quello che fai oggi e di come sei arrivata qua. Innanzitutto Federica Masolin, per chi non la conoscesse, veniamo a casa a prendervi e a darvi un sacco di legnate.
No, non serve.
È una giornalista di Sky Sport, sì. Formula 1.
Sì, Sky Sport. Faccio anche il telegiornale, quindi di Sky Sport, nello specifico mi occupo di Formula 1.
Esatto, quindi voi la vedete di solito che vi racconta tutto quello che sta succedendo al Gran Premio prima
e dopo.
E dopo, giusto?
Sul 207.
Sul 207, ecco, mi mancava il numero.
Non mi piace, giocare con i numeri, 207 è anche un bel numero.
Allora, Federica, c'è gente che ammazzerebbe per avere per essere al tuo posto, per vedere quello che succede nella Formula 1. Raccontami che cosa si prova a essere lì dentro, soprattutto la prima volta che sei andata in onda, per esempio.
Allora, farebbe bene ad ammazzarmi per prendere il mio posto, anche proprio non ammazzatemi proprio concretamente, così virtualmente, perché è un posto magico il paddock. Il mio primo Gran Premio dal paddock è stato nel 2014, in Australia, ovviamente.
Okay. Giovanissima.
Insomma, giovane, abbastanza giovanissima. Giovane. Ho iniziato a Sky che ero veramente giovane e ti dico, ho avuto la stessa sensazione che ho percepito durante i giochi olimpici. Okay. Avevo già avuto la possibilità di fare sia Londra che Sochi e quindi di vedere cosa vuol dire muovere e smuovere un'intera città per un evento sportivo. Lì erano tanti eventi sportivi. Nello specifico la Formula 1 invece ribalta una città per un unico evento, che è quello della domenica di gara, ok, le prove del venerdì e il sabato di qualifica, ed è pura magia, nel senso che c'è una perfezione nei movimenti di tutti, dal meccanico all'ingegnere, ma anche semplicemente a chi monta i motorhome,
ok,
speciale, cioè se tu hai l'opportunità di andare nel paddock anche qualche ora prima rispetto a quando arrivano i piloti, è incredibile, non so perché, ma sono tutte le piccole operaie che sanno cosa devono fare, montare il motorhome, c'è il cuoco che va a fare la spesa, è un piccolo paese,
okay,
che poi ti ritrovi in giro per il mondo ed è bellissimo vedere come ogni città, ogni paese che ospita il Gran Premio ha quella voglia di essere il migliore. È bellissimo.
Il più bravo di tutti.
Il più bravo di tutti. E la prima volta che entri dici no, cioè da casa capisci che è un posto da privilegiati, ma quando sei lì dentro dici wow, io ci sono e posso anche sbirciare quello che fanno questi supereroi, bellissimo.
Supereroi, fighissimo, sì, questo mi piace. Per chi non lo sapesse, la Formula 1 viene chiamata Circus, perché è un vero e proprio circo itinerante. Mm-hmm. Io sono stata una volta sola a sbirciare nel paddock, che mi sono fatta accompagnare da un cicerone, mi ha fatto addirittura entrare proprio dentro la macchina di Schumacher del 2004, cioè sono proprio entrata fisicamente.
Vabbè, ma questo è un gran privilegio.
Sì, 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 è stata una cosa che ho detto, ma non si vede niente da qui, come fanno a guidarle?
Il tuo papà avrà detto che sei stata molto fortunata, se tu non la seguivi all'epoca... Mi sa che
infatti
ti hanno invidiato.
Tantissimi, tantissimi. Ho ricevuto anche degli insulti buoni, cioè nel senso, buono, okay. Maledetta, tipo così. Però ho avuto questa sensazione del che non ogni singolo team sì è un'entità a parte, ma tutti che si salutavano, che si incontravano, che c'è questa rivalità, ma è comunque una famiglia.
Siamo tutti una grande famiglia e ogni volta che riparte una stagione è un po' rivivi quella sensazione che vivi a scuola.
Come l'inizio della scuola,
sì,
il primo giorno.
Bella.
Che bello, ok. No, ed il primo è Melbourne, giusto?
Sì, il primo è Melbourne, in Australia. E hai sempre la curiosità di vedere se nella classe a fianco ci sono ancora tutti, se qualcuno si è trasferito, se qualcuno ha cambiato casacca.
Perché capita anche quello.
Capita, sì, molto spesso anche questo. C'è un mercato anche meccanici, ingegneri molto, molto frizzante. è bello riabbracciarsi, come è andato l'inverno, poi ripeti sempre la stessa cosa, come è andato il tuo inverno, il tuo come è stato, ti sei rilassato, dove sei stato al mare, sei riuscito a fare un po' di vacanze, sei carico, sei pronto, sarà una stagione ancora più lunga, quest'anno c'è un gran premio in più, è proprio la stessa sensazione che si ha quando si torna a scuola. E cerchi il tuo compagno preferito, quello con il quale ti sei whatsappato, sei mandato magari gli auguri di Natale per che dargli figo. Un abbraccio, magari hai avuto un bambino, non lo so. È
scuola, come tornare davvero
sì,
a scuola?
Sì, come tornare a scuola o tornare nel tuo villaggio dove non vedi tutti da un anno, che poi sono pochi mesi.
Sì, ma perché finisce a...
i primi dicembre, quest'anno è finita, riprende la seconda settimana di marzo. Quest'anno, sì. E poi ne abbiamo anche i test, però i test non ci sono le squadre complete, quindi insomma il primo giorno di scuola è il giovedì di Melbourne.
Mi hai raccontato la sensazione di quando sei stata lì, ma quando ti hanno detto, pronto Federica, sei pronta per andare al tuo primo Gran Premio, raccontami.
Ero a Sochi, okay. Alle Olimpiadi, mancava un giorno.
Erano le Olimpiadi invernali in Russia, giusto?
Yes, proprio loro, 2014, febbraio 2014, e, mi chiama il mio responsabile, che era lì con noi, Matteo Pacor, e mi dice, guarda che c'è il direttore Giovanni Bruno che vorrebbe parlare con te, ma era tardi, era mezzanotte. L'indomani avevamo
la detto io non ho fatto niente.
Infatti ho detto no, sarà stato qualcosa per il pass, perché io ero sempre un po' borderline, andavo dove non potevo col pass delle Olimpiadi, eccetera. Mi chiama e mi dice, Fede, guarda, torni, e una decina di giorni, forse anche meno, devi fare le valigie. Ma come devo fare le valigie? Sto tagliando un mese. Dove devo andare? E mi dice, no, guarda, devi andare in Australia. Allora io penso, l'Australian Open, già fatto. Giovanni, ti prego, il rugby no, non capisco niente, cioè mi piacciono anche quei maschioni lì, ma non riesco proprio a capire bene le regole, cioè ci ho provato, ma mi torna un po' complicato, poi tu guarda ci sono tante persone molto appassionate di rugby, meglio di me, no.
Stavi anche già cercando di convincerlo.
Poi ho pensato, Del Piero in quel momento giocava a Sydney, io ho detto magari mi mandano a fare un'intervista Del Piero a Sydney, no, devi fare le valigie, sarà un viaggio molto lungo, oh mamma. Ma cosa succede? Pensa cosa c'è in Australia a marzo.
Ah, proprio col quizzettone è successo.
La Formula 1. Sì. Ah, wow. E lui dice, pensaci, e domani ne parliamo. Ero molto felice da una parte, dall'altra pensavo la mia vita che sarebbe cambiata completamente perché Sky aveva preso i diritti un anno prima, nel 2013, e vedevo i miei colleghi che non c'erano mai, che avevano una vita molto diversa da quella rutinaria che avevo io, quindi sono andata nella mia stanzetta dove non prendeva il wifi, quindi mi sono messa col mio computer nel corridoio e ho chiamato via Skype mia mamma e volevo raccontarle cosa mi stavo studiando con mio papà, guarda mi hanno offerto, e nel frattempo ho aperto dal telefonino la mail e mi è arrivata una mail con tutti i viaggi fino ad Abu Dhabi, ho detto benissimo, mi sa che non ho molto margine di scelta,
non ho molta scelta,
ma no, sono stata molto felice, nel senso che... ne avevo già parlato l'anno prima, ma en passant con i miei direttori, mi è sempre piaciuta l'idea di poter coniugare la mia passione per il giornalismo al viaggio, e ho studiato lingue, quindi anche l'idea di utilizzarle un po' di più mi piaceva l'idea di confrontarmi con realtà diverse, e poi così è stato, perché sai, quando vai in giro ti rendi effettivamente conto come la televisione, come un modo di fare giornalismo è molto diverso da un paese rispetto all'altro.
Sì, è vero.
Quindi è stato tutto molto bello e tutto molto molto stimolante già a partire dall'inizio.
E anche hai avuto una crescita anche personale, immagino, molto elevata da questa cosa.
Moltissimo. Professionale, immensa, perché poi sai, 30 ore di diretta a weekend sono tante.
30 ore
di diretta a weekend, facciamo. Sono tante. E non puoi gestirle in maniera molto schematica, il bello è che devi essere avvolta dagli eventi e farti circondare un po' e plasmare un po' da quello che succede, quindi questo con me ti fa crescere molto professionalmente, umanamente anche, perché sei tanto da solo, sei spesso da solo con la tua valigia e in queste stanze in cui hai tempo per pensare, hai tempo per riflettere, hai molto tempo per scoprirti e scoprire anche quello che ti sta intorno, che è molto diverso dalla percezione che tu hai del tuo microcosmo, perché alla fine in tanti non si rendono conto che viaggiare è la miglior chance che noi possiamo dare a noi stessi per crescere.
Io viaggio tantissimo per lavoro e capisco questa cosa del stare da solo, no? Ogni tanto ti capita e ti dicono no, viaggio più lungo e particolare che ho fatto è stato in Mongolia, nel deserto del Gobi, a guidare dei SUV, a cercare i fossili di dinosauro, ma ero l'unica dall'Italia. Mi sono fatta tutto il viaggio da sola, non conoscevo nessuno.
Che bello.
E la particolarità, no. Sì, no, è stato fantastico, però affrontare questi viaggi da solo è comunque sempre uno stare da solo con te stesso e inizi a pensare a un sacco di cose. E molto spesso ti capita che, perché magari sei in ristoranti, ciao, penso sempre a mangiare, in hotel di catene importanti.
Ma anche mangiare è importante, anche mangiare è importante. Difficile.
In hotel di catene dove a un certo punto ti svegli la mattina e dici, ma dove sono? Quante volte ti è successo di chiederti, dove sono in questo momento?
Se ho bisogno di fare la pipì, non puoi capire. Ogni tanto mi sveglio e dico, ma il bagno dov'è? Mi alzo e dico, no, aspetta.
Perché sembrano tutti uguali. Ma dove sono? Ogni volta cambi.
Sono a casa? No. Sono in Francia? No. In Francia l'ho appena fatta. In Austria, ok. Quindi bagno dall'altra parte.
Ma perché andate sempre negli stessi alberghi ogni anno? Cioè, se in Austria avete gli stessi?
Bene o male cerchiamo di mantenere gli stessi quando ci piacciono e quando sono molto comodi, quindi sì. Però spesso anche le camere sono diverse, ma poi la cosa più bella è che non mi ricordo mai il numero di stanza, mai.
Okay.
Perché mi ricordo sempre quella prima, che della quale avevo fatto uno sforzo super mnemonico per dire sì, sono nella 429. Perfetto.
Foto con lo smartphone, suggerimento.
Certo, ovvio.
Se no dove ovvio. Sono? Sì, sì. Però no, immagino hai questo senso sia di mi sento solo, sono da solo, sono forte, poi a un certo punto hai dei crolli, magari ti capita.
Se stai bene? Se stai bene, no. Sto bene come se no, perché mi piace il mio lavoro, sì. Sono quei momenti di vita nel quali poi il lavoro si interseca ovviamente con le tue vicissitudini personali, e lì è un po' più difficile, lì perché magari hai fusi orari, non puoi chiamare la tua migliore amica, hai fusi orari, non puoi chiamare tua sorella, non puoi sentire tuo nipote, e quindi ci è cosa mi perdo, hanno bisogno di me, non ci sono. Sì, certo, succedono anche momenti di sconforto, però non lo so, mi sono detta che viaggerò e farò questa vita fino a che non mi succederanno tanti di questi momenti, fino a che me la godo. Riesco a cogliere la fortuna che ho, perché poi è una grande fortuna, credo.
Sì, è un privilegio, no? Come diceva una canzone, è un privilegio raro.
È un privilegio raro.
Basta,
sì,
ok.
Vabbè, e lo è però. No. No, non mi far cantare, sono anche stonata. Però canto sempre, a squarciagola gola in ogni dove.
Va bene, siamo già diventate amiche, perché sì, lo faccio anch'io di solito. Sì. E tedio tutti.
Sei intonata?
No, assolutamente.
Benissimo.
No.
Ok, allora siamo molto amiche.
Partiamo dal passato. Sì. Come si diventa la Federica Masolin che fa la reporter per la Formula 1 e che gira tutto il mondo?
E tu dici dal punto di vista della formazione?
O tutto, in generale? Tutto. Cosa ti ha portato qua? Come sei arrivata qua?
Allora, sono sempre stata una bambina molto curiosa, curiosissima. E anche molto chiacchierona.
Non l'avrei mai.
No, vero? Però un po' selettiva. Nel senso che quando ero piccola parlavo solo con chi mi piaceva.
Ok, ci sta.
E scrivevo molto, però. Cioè le mie parole erano tutte su carta. Parlavo poco.
Ma dai.
Rispettivamente, cioè, rispetto a quanto non fosse poi il flusso di idee che mi passavano per la testa. Leggevo tanto, scrivevo molto, però parlavo solo con chi mi piaceva. Non so perché, ero un po' così. Mi è sempre piaciuta la solitudine. Cioè, lo stare con me stesso mi è sempre piaciuta. E da lì nasce anche la mia passione per la danza classica, che ci unisce anche.
Sì, ci unisce parecchio.
Sì, forse anche quello, no? Il fatto che ero molto concentrata probabilmente anche su di me, applicata a quella che era una disciplina che mi piaceva tantissimo, e per via della musica, il movimento molto femminile, non lo so, quindi stare con me mi piaceva, ma avevo una curiosità smodata, quindi
ma per qualsiasi cosa o avevi dei settori specifici?
Ah no, ero curiosa per tutto, su tutto.
Anch'io.
Faccio domande su tutto.
Anch'io questo problema, ed è un problema grosso,
è un problema,
perché la testa continua a girarti sempre, non riesci mai a star ferma.
E poi arriva un giorno in cui capisco che divento sorella maggiore e la cosa non mi va per niente giù.
Ah no?
No, comincio a sviluppare una forma di gelosia completa nei confronti di mia mamma e mio papà, e totale. Quindi quando nasce quella poverina mia sorella, per evitare che l'ammazzassi probabilmente o che le facessi del gran male, mio papà ogni momento libero che aveva lo passava con me. Mio padre un grandissimo appassionato
di sport.
Una iena. Vedi, molto concentrata su di me. Un po' egomaniac. Già da piccola. E mio papà mi comincia a portare ovunque con lui. E spesso i suoi momenti liberi coincidevano con la voglia di vedere degli eventi sportivi live.
Anni? Quanti anni avevi?
4.
piccina,
4, 5,
una
6.
Iena già da piccola, sì, che sì, carina.
Sì, molto, no, non sono, adesso giuro non sono così, ma da piccola ero molto determinata, cioè determinazione è rimasta, ma con altre accezioni.
Beh, sei cresciuta, dai, 4 sì, anni, sì, uno sì, non riesce, sì, giustamente, sì, però il fatto che tuo papà ti abbia portato a tutti gli eventi.
Era un po' una principessa, anche questo ci unisce, credo, sì, l'essere un po' princess. Quindi mio papà mi portava in giro, beh, allo stadio, era il Milan degli olandesi, di Rijkaard, Gullit, Van Basten, ma mi interessava poco, io andavo con le mie Barbie, ero una bambina molto femminile, ero proprio la tipica bambina che ama la danza classica e l'ama solo lei, perché a casa mia non l'amava nessuno.
Ok, ma da dove ti è venuta fuori questa roba della danza classica?
Mi hanno portato a un corso di propedeutica per la danza classica, con la piccinina. Piccolina, vicina a milanese, e da lì poi no, mi è piaciuto, mi ha assecondato un po' anche forse il mio modo di fare, il mio modo di essere, questa cosa di stare un po' con me che mi piaceva.
Sì, perché so, per chi non lo sa, abbiamo già parlato di danza tante sì, volte in questo podcast, e la danza ha quella particolarità per cui stai da solo con te stesso perché devi migliorarti, ma molto spesso ti tocca, cioè devi interfacciarti con un gruppo,
certo,
e devi cercare di essere in armonia con gli altri, cercando di guardare anche di fare al meglio quello che stai facendo tu.
E l'obiettivo è quello di essere però meglio degli altri.
Ovvio, quello se devi cercare un attimo di... per uscire poi dal gruppo, perché poi sì, l'obiettivo è diventare, che ne so, solista.
La verità è che tutti gli sport poi hanno quel tipo di sviluppo, no? Perché anche quando sei un pilota, guardi gli altri, copi dagli altri, anche dal tuo compagno di squadra. Però poi tu essere sempre migliore.
Beh, ovvio, veloce, ne abbiamo viste in quest'ultimo campionato. Sì, sì, tra i due rossi.
Se ti tocchi anche meglio, ma va bene, ma può succedere anche questo. E no, niente, quindi mio papà mi portava in giro a vedere il Milan, l'offshore, il tennis, la Formula 1.
Tutto.
E quindi lo sport ha cominciato a diventare parte della mia vita. Mi piaceva lo sport, anche a casa guardavo le partite, okay, cioè, mi piaceva lo sport. Parallelamente mia madre aveva una passione per i programmi di indagine, di inchiesta, tipo Una notte in pretura, queste cose un po' macabre. E allora io ho detto, io vorrei, questo è un segreto che sanno veramente in pochi,
sto ridendo da sola perché è bellissima questa.
No, è la verità, io vorrei entrare in un carcere un giorno per vedere come stanno questi qua. Questi delinquenti, okay, e intervistarli, perché io voglio vedere come vivono, se è vero che dicono che sono le celle, sono da soli, sono sporchi. Mia mamma era un po' terrorizzata dalla cosa e lei mi ha detto, guarda, allora, nelle carceri ci vanno o i delinquenti, ma spero tu non lo diventi. Mai. O i poliziotti, ma vuoi fare la poliziotta? No, per l'amor del cielo, non mi piace sparare, non mi piace il sangue, non mi piace... No, non ha un senso la giustizia forse così alto per diventare un poliziotto. E i giornalisti. Effettivamente i giornalisti entravano nei processi, entravano nelle carceri. Voglio fare la giornalista. E il giornalista può andare in carcere, può andare in campo, incontrare i giocatori, può andare nei box.
Basta, quando hai scoperto sta roba, basta,
certo,
è cambiato tutto.
Per me il giornalista è diventato il mito inaccessibile. E da lì, piano piano, ho pensato che per fare il giornalista poteva essere interessante imparare le lingue, perché un giornalista deve incontrare gli sportivi che ovviamente parlano tutte le lingue. E basta, così è iniziato il mio percorso. Il sogno è iniziato da una bambina gelosa di sua sorella.
Okay. E tutto è iniziato da un voler tipo così strozzare,
sì,
la sorellina.
Sì, no, poi gliel'ho fatta anche, non solo strozzare, l'ho lanciata in montagna da un dirupo. Ne abbiamo fatte varie eventuali. Poi
la sorellina ha chiamato il telefono azzurro.
No, adesso l'amo, adesso è la persona più importante della mia vita, con mio nipote, quindi no.
E invece Sky quando è arrivato?
Sky è arrivato nel 2007.
Aspetta, hai fatto una scuola di giornalismo?
Ho fatto una triennale.
Triennale.
Mi stavo laureando in linguaggio dei media per nuove telecomunicazioni, che è una facoltà della Cattolica di Milano, uh-huh, che fa parte di Lettere Moderne. Avevo bisogno di un punteggio, dei crediti per laurearmi.
È un bello stage!
Ho mandato un po' di curriculum, è arrivato anche sul tavolo di Sky e mi hanno presa subito. E ho iniziato nella redazione Pallavolo, nel 2007. Ho fatto questi 3 mesi di stage, mi sono laureata nel frattempo e mi hanno subito proposto un contratto. Da lì non me ne sono più andata.
Caspita, sei qui già da
13 anni.
Da 13 anni?
13 anni, sì.
Che meraviglia, guarda.
Sono fortunata. No, la verità è che a volte si dice che la fortuna aiuta gli audaci. Non so se
infatti, quanto conta l'avere culo?
Tanto.
Tanto.
Tanto unito al fatto di crederci. Devi crederci, devi avere una passione, devi saper sacrificare degli aspetti della vita di un ragazzino, perché alla fine ero una ragazzina, avevo 20 anni, quindi 21, sì, 20, tra, sì, 21. Non avevo weekend, non c'era sabato sera, non c'era settimana bianca, ero proprio dedita alla mia passione, ma mi piaceva. Io mi ricordo, e ancora tanti miei colleghi ridono di me oggi dicendo: ma ti ricordi quando giravi con le tue scarpe da tennis e 1000 beta, che sono quelle cassettone sulle quali venivano registrate tutti i feed, tutte le partite, giravi, andavi a caricarti pian pianino tutti i pè? Sì, ma a me piace, io ho fatto una gavetta incredibile e consiglio a tutti di non avere fretta di farla sta gavetta, di imparare, di guardare, di mangiare con gli occhi quelle che sono le arti degli altri, di scegliere qualcuno che secondo te ha qualcosa da insegnarti. Ma tutti ce l'hanno, bene o male. Anche quello che non ti piace,
anche quello che ti sta sul culo di solito.
Certo, non so, non perché so. Tu devi essere totalmente diverso da lui. Ma, e guardandolo, ascoltandolo, secondo me è fondamentale per la crescita. Cioè nessuno va scartato, tutti i professionisti sono meritevoli di un minimo di stima. Poi c'è quello proprio che non ti piace perché non ha etica, ecco, questo può non piacerti, ma nella
prova imparare anche da quello.
Tutto. Non ti piace come fa le interviste, non ti piace il fatto che cerchi solo lo scoop, non ti piace, distanziati, ma guardalo.
Come hai fatto a migliorarti? Perché per esempio, personalmente io riguardo i miei video con una fatica tremenda, sì? Però sono lì che dico, quella parola l'ho ripetuta un po' troppo. Lì ho fatto un movimento che devo cercare di non farlo. Cioè, secondo me il guardarsi, sì, e cercare di trovare i propri difetti, secondo me è qualcosa che funziona, ma facendolo anche con gli altri. Tu come hai sviluppato? Perché ognuno di noi ha il suo metodo per automigliorarsi.
Allora, parte dal presupposto che mi piace molto la naturalezza in televisione. Io parlo a televisione perché faccio questo. Mi piace tanto l'estemporaneità delle cose. Anche quello che tu mi dicevi, io non preparo le interviste. Neanch'io, cioè non vado mai con un foglio con le interviste.
No, cioè se mi preparo perché sì, so che, no, con chi sto, no, parlando, so tutto.
Anch'io, no, non mi preparo nel senso che non vado con un foglio, mai. Non mi vedrai mai con un'intervista scritta, perché secondo me crea distanza. Mi piace ovviamente prepararmi, sapere, conoscere, avere sempre un paracadute, perché soprattutto quando vai tanto in
piano
diretta.
Piano B, sì, cacchio, la diretta è tremenda, adesso no, parliamo anche della diretta.
Però mi piace essere molto naturale. Quindi,
e traspare assolutamente questo.
E quindi quando mi riguardo, a volte dico, no, lì sono stata un po' troppo nozionistica, perché devo dire quei numeri? La gente a casa non interessa che io sappia quei numeri li deve dire Vanzini, che fa la telecronaca. Io devo raccontare quello che vedo e soprattutto tirare fuori dai super esperti che ho o dai grandi personaggi che ho l'opportunità di incontrare quel qualcosa in più. Cioè io mi metto sempre nell'ottica di chi è sul divano.
Vorrei abbracciarti, lo farò dopo, però hai detto una cosa molto importante, perché secondo me ogni tanto perdiamo, noi che facciamo contenuti, perdiamo il senso di a chi mi sto rivolgendo, e non, magari non riusciamo a immedesimarci sempre con chi è sul divano.
Sì.
E se tu riesci a farlo...
No, è una cosa sulla quale ho lavorato molto, questa è una cosa sulla quale ho lavorato molto e che mi ha, credo, aiutato molto, perché penso sempre che quando sei a casa... Ci sono delle cose che vorresti sentirti dire, vorresti... Anche delle banalità a volte. È normale, no? Che per chi frequenta sempre lo stesso posto, io tanti anni faccio la Formula 1, quindi ci sono certe cose che... Normale che sai, no? Però magari uno accende la televisione per la prima volta, oppure se l'è dimenticato, oppure fa tante cose nel frattempo, o chissà, non lo sa.
Magari che... l'ha già sentito, se l'è dimenticato, sì, esatto.
Sì, cioè, quando una cosa oppure non... sai, tante volte la televisione è un sottofondo. Quindi sapere che c'è ancora quella cosa è stimolante, un po' meno magari per te, ma molto per chi ti guarda. Noi siamo al servizio, alla fine siamo operai, no? Dell'informazione, siamo gente che lavora per chi ti guarda.
Bravo, quindi... grazie, mi sto emozionando, no! Mi sto emozionando tantissimo, no, perché stai dicendo veramente delle cose che
ci credo,
di
giuro,
solito no. non si esternano mai e non tutti hanno il coraggio di dirlo, cioè nel senso chi è arrivato in un certo punto, perché comunque tu sei arrivato in un certo punto dove altri non possono arrivare. Ti assicuro che è un punto di arrivo, ovviamente anche di partenza per fare qualcos'altro. No, certo. Però molte persone magari tendono a mettersi su un piedistallo, è molto facile. Cioè ti fai prendere la mano, no?
Non
lo sai, perché non magari perché non fa parte di te.
No, quello non mi piace. Non mi piace creare distanza in generale. proprio con le persone, ma nella vita di tutti i giorni. Ti raccontavo di una bambina che non aveva voglia di parlare con le persone. Oggi mi piace un sacco ascoltare più che parlare, anche se mi piace parlare, però capire le persone con le quali mi interfaccio. Siccome in televisione non è possibile, perché non posso mica capire tutti quelli con cui parlo, cerco di essere abbastanza, non ti dico neutrale, ma trasversale.
Trasversale.
Mi piace parlare con i bambini, mi piace parlare con le ragazze poverine che sono obbligate a guardare la Formula 1 col moroso sulla...
E non gliene frega magari niente.
Nel weekend in quale vorrebbero andare al mare, oppure mi piace parlare con l'iperappassionato che ne sa più di me.
Il mega nerd c'è ovunque.
Che però magari quella sfumatura lì non l'ha colta, capito? Perché sei talmente magari concentrato sul camber di una monoposto... che ti sei perso, che oggi ha quel casco speciale, Ricciardo, ed è bello vedere anche quello, non so.
Senti, raccontami di una disavventura di una diretta, dove hai detto, cazzo, che figura, oppure che ne so, un qualsiasi cosa che dici, così mi racconti anche un pochino cosa significa andare in diretta, rispetto a un qualcosa dove tu sai che puoi tagliare, sbagliare, rifare, ed essere perfetto.
Oggi è molto, per me è molto più facile la diretta rispetto allo studio, per dirti, perché è un po' come casa mia.
Ok.
È un po' come raccontare idealmente ai miei amici, quelli che hanno scelto di guardarmi, di guardarci, tutto il bello che ho attorno. E quindi non è difficile. Poi a me non me ne frega se sbaglio una parola, se faccio uno strafalcione, parlo in inglese una volta, poi in francese, così se sbaglio due... Non mi interessa, c'ho un po' la faccia tosta. O come il culo.
Come il culo, ci okay, sta, però serve, anche quella serve.
Sì, serve, nel senso che ti inibisce molto meno. Lavorare in diretta e senza studio vuol dire arrangiarti quando c'è la pioggia, quando fa freddo, quando ci sono le intemperie.
Col trucco sciolto.
Il trucco che me lo faccio io, i capelli che mi faccio io, sono diventata la parrucchiera di me stessa.
Ah sì, sì. Parrucchiera presso me stessa.
Sì, e make-up artist. Anche. Ma cosa ti posso raccontare di disagi?
Non so, un qualcosa che è successo, qualcosa...
Una tragedia.
Una tragedia no, però un qualcosa che ne so.
Vabbè, in Canada, per passare dal TV Compound, che è la zona dove ci sono i nostri uffici, al paddock, bisogna prendere una barchetta. Per una barca, attraverso...
Ah, sì? Sì, okay.
È un casino. E un anno ci siamo ritrovati a fare i conti con un freddo incredibile, 2 gradi e una pioggia pazzesca, quindi immaginati freddo, noi attrezzati a metà, con dei sacchi messi come
a Hockenheim mi hanno dato dei sacchi della spazzatura, certo, da mettermi sopra, ho riso tantissimo.
Ovvio. E freddo, e sono arrivata in diretta zuppa.
Completamente.
E cosa dovevo fare?
C'è riso sopra?
Quella ho fatto tenere, sì, a piaggio, da ridere, un freddo, volevo andare a casa, io altro che raccontare tutto il bello, tutto brutto era quel giorno lì, io non volevo, basta.
Buongiorno a tutti, io voglio andare a casa.
Io voglio andare a casa. Poi a volte mi prendo dei momenti di sconforto dal mio regista, che è una delle persone più importanti per me nel progetto Formula 1. Dico, Aurelio, ti prego, basta, chiudiamo. Prima. Non si può. Ti prego, basta. Io non connetto, poi non ragiono più quando ho freddo, quando ho fame, capito? Faccio la bambina. Dai, vai avanti, eh? Sì, no. Grossi... No, non mi è successo qualche... Beh, dico che la diretta è molto difficile quando succede qualcosa di complicato da gestire, come magari... incidente, una presunta morte, perché la Formula 1 poi ti porta anche a quel tipo di situazioni.
Sei sempre sul filo del rasoio lì, non è che...
E poi sai, il mio primo anno di Formula 1 è stato l'anno dell'incidente di Jules Bianchi, col quale avevo anche un bel rapporto, tutti noi avevamo un bel rapporto, perché è un ragazzo che parlava italiano, che spesso... usciva con noi, ci dava, insomma... il piacere di conoscere anche l'uomo pilota. E quando è successo quell'incidente, quello è stato il momento più difficile della mia carriera, che era appena iniziata in Formula 1 e che ha rischiato anche di finire, perché io ho chiesto, poi ho detto, forse non fa per me questo sport. C'è uno sport che porta dei ragazzi belli, intelligenti, appassionati, determinati, che da quando sono piccoli sacrificano tutto.
Tutto.
Perché vanno in giro, parlano con ingegneri, hanno un'apertura, sono incredibili. A morire forse anche per la loro passione, ecco, forse non fa per me. Poi invece ho capito che fa parte del gioco e che loro sono molto più abituati, preparati e disposti ad affrontare quel tipo di rischio rispetto a quanto lo siamo noi, che poi ci affezioniamo anche alle storie, no?
Certo, perché vivi di storie, ti nutri di storie, sì, quindi sì, quando una storia ti coinvolge.
Assolutamente, assolutamente. Poi quando ti rendi conto di che normalità si portano dietro questi ragazzi. Perché poi io li considero un po' come degli supereroi. E lo dico spesso, perché sfidano le leggi della velocità, perché fanno degli allenamenti incredibili, perché sacrificano tutto per una passione. Ma poi dietro hanno una voglia di essere normali.
Sì, eh?
Sì, che te li farebbe abbracciare tutti. Anche Hamilton, che ti sembra una rockstar.
Una macchina.
Sì, tu dici, ma com'è carino quando fa vedere in giro per il paddock i video di questo nipotino che ha, oppure delle tigri, o il cane al quale mette lo smalto, un po' poco normale, ok? Oppure lo porta in giro con lo skateboard nel paddock fino a che non gliel'hanno un po' vietato, non so come sia stato.
O fino a quando non fa cadere il cellulare alle persone. Quando
gliel'ha ricomprato.
Ah, gliel'ha ricomprato?
Sì, 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 gliel'ha ricomprato. È successo anche a me, nessuno me l'ha ricomprato.
Ecco.
E non era Hamilton, ma il paddock a volte regala anche queste gioie. Soprattutto quello di Monza. Soprattutto quello di Monza, dove la gente è particolarmente calorosa. Ma lì adoriamo. Aspettiamo e non aspettiamo il weekend di Monza. Una parte lo aspettiamo perché è il nostro weekend di casa. Dall'altro è lo stress. Tu
è più stressante degli altri?
Scherzi. Tu definisci stress? Monza.
Monza, ok.
Inizia, eventi, feste.
Ah, perché c'è tutto l'intorno. Tutto
l'intorno.
Beh, certo.
Poi c'è il bello di incontrare le persone che ti guardano. Ed è meraviglioso, ma vorresti dedicargli tre volte il tempo che hai e non ce l'hai mai, quindi ti frustri perché non puoi stare 5 minuti in più. Poi uno ti dice, ma con lui sei stato a parlare, come no? E allora io li vorrei tutti abbracciare, tuttissimi, quindi vorrei che si potesse entrare in circuito un giorno prima per stare con tutte le persone che ci guardano, perché ci danno un calore per incredibile e un extra boost poi per la stagione, pazzesco.
Voi non la potete vedere, ma gli occhi veramente che brillano, magari non se ne accorge neanche lei, ma proprio le brillano di brillantini. Io ragazzi vorrei parlare con lei altri 1000 anni, ma potremmo anche replicare un'altra volta.
Sì.
Perché secondo me questa cosa è bellissima.
Ti aspetto in qualche paddock,
sì,
così magari facciamo anche una comparsata con qualche pilotino,
sì,
pilotone.
Ce n'è uno, vabbè, niente, lasciamo perdere.
Parla italiano? Il tuo
sì,
pilota?
Sì, parla anche italiano.
Ma insomma...
fa finta di ricordarselo.
Mizziga, dice sempre. Mizziga lo dice sempre perché ha origini siciliane.
Stiamo parlando di Ricciardo.
Ah, ok, l'hai detto. L'ho detto io.
Fa niente, va bene.
Fiona, grazie.
Grazie a te. Grazie. Ci stanno aspettando, ci sono fuori le persone che bussano da questa saletta. Il nostro tempo a disposizione è finito e grazie mille per averci ascoltate. Ci sentiamo presto.
A presto.
Un bacio.
Ciao. Buona Formula 1.